valore che ritengo indispensabile, essenziale, imprescindibile e che è messo molto spesso in discussione. È il valore della speranza cristiana, anzi della speranza umana e con più della speranza cristiana. Vorremmo chiederci come si fa a vivere nella speranza. Come si fa a non perdere la speranza, a non diventare disperati? Che cos'è la speranza? Ma tentiamo una definizione così razionale. Speranza è la forza del cammino, è la perseveranza del cammino, è la motivazione del cammino. Io non posso camminare se non so con certezza che questa strada mi condurrà a un traguardo. Io non posso fare una cosa se non ho certezza che questa cosa ha un significato, ha un senso, vale la pena. Non posso vivere, non posso fare una cosa se non ho la forza interiore per affrontare la fatica del fare questa cosa, del vivere questa esperienza. E c'è la speranza, è quella forza che spinge il pellegrino, il viandante, a proseguire il cammino. La speranza, la capacità mia di poter continuare il percorso, ho la forza nei muscoli per continuare a camminare. La speranza è questa motivazione, questa cosa ha un senso, ha una finalità, è orientata, ha uno sbocco, ha un filo, ha un traguardo, e dunque io la faccio, mi sento motivato, mi sento forte, ecco, in grado di affrontare la situazione. Ma quando penso alla speranza, penso a questa realtà, a questa forza, a questa capacità, a questa motivazione, a questa perseveranza nel cammino. Se una cosa non ha più senso, io sono più, non mi sento più motivato nel fare questo, perciò smetto di farla. Se una cosa è molto faticosa, non ce la faccio a superare, ad affrontare, io mi perdo di coraggio, mi scoraggio, perdo la speranza, mi lascio andare, mi lascio cadere le braccia. Vado avanti alle prospettive, mi sento un disperato. Non ho più un futuro, non ho più un domani, perdo la speranza. Dunque la speranza è intravedere un futuro. Sapere che questo cammino ha uno sbocco, sapere che questa fatica, questa vita ha un significato, ha un senso, ha un perché. Perché come causa, ma anche perché come obiettivo. Perché a lui la speranza? Sì, la speranza è tutto questo. Ma io scopro che per me cristiano la speranza non è soltanto tutto questo, non è una cosa, una motivazione, una forza, una perseveranza, un senso. Per me la speranza è addirittura una persona. Cristo, nostra speranza, è risorto. Questa è una acclamazione pasquale che noi reciteremo più volte durante il tempo della Pasqua. Pensavo che quella volta tutto si fosse spento. Non ci fosse più nessun domani, nessun futuro, nessun obiettivo, che dunque con la morte anche la vita perdeva il suo senso. Ma Cristo è risorto, dunque Cristo è nostra speranza, Lui ha ridato senso alla vita, perché neanche la morte è in grado di spegnere questo significato, di spegnere questa forza, di spegnere questa perseveranza. Ecco, Cristo per noi è la speranza. La speranza non è un oggetto, una cosa, una forza interiore, una forza muscolare, una capacità fisica, ma è una persona. E sapere che Cristo è per me la speranza, mi piace sapere questo. Infatti Cristo disse che Lui è la via, la verità, la vita. È la via del cammino. Io stando con Lui non soltanto la forza per vivere, ma raggiungo l'obiettivo. Come dicevo, no? Che la speranza, ecco così, mi sembra possa definirsi come la motivazione di un percorso, il percorso stesso che ha un obiettivo, che ha un traguardo. Ecco, Cristo è il mio percorso, è la mia vita. Cristo è la speranza, Cristo è la forza che mi conduce poi a quel traguardo. Cristo è il progetto, sono chiamato a diventare ciò che Cristo è già. Cristo rappresenta l'uomo pieno, l'uomo realizzato. L'uomo così realizzato che al tempo stesso l'uomo è Dio, in perfetta sintonia con Dio. È appunto l'uomo chiamato a diventare Dio, a raggiungere Dio, ad essere in piena sintonia filiale con Dio. Cristo è il progetto realizzato. È la casa finita. Non c'è solo un progetto in costruzione, solo una casa in fieri e in divenire. Ecco perché Cristo è la mia speranza, perché Lui è il percorso di vita, Lui è il progetto di vita, Lui è la forza. E scopro che questo Gesù presente in me come progetto, come via, come forza, come speranza, non già posseduto pienamente. Sì, è un Gesù già presente in me, ma non pienamente manifestatosi in me. Io sto crescendo in Cristo. Sono stato immerso in Lui con il battesimo, al punto che ne ho assunto l'ontologia, la morfologia. Io sono un cristiano, sono simile a Cristo, inserito in Cristo. Però non sono pienamente cristiano, non ho raggiunto la piena statura di Cristo. Non sono diventato pienamente simile a Cristo. Ecco, questo Cristo in me, questa sua presenza di Lui, Cristo in me, questa presenza, è una realtà già avvenuta, ma che è ancora in via di compimento. È una realtà già presente, ma non ancora pienamente manifestato, è tra un già e un non ancora. Questo non perché io sia cattivo, ma perché lo stesso Vangelo mi dice che il suo regno, la sua presenza, la sua opera in me, Lui come speranza, è simile a un piccolo granellino di senape, che è più piccolo tra i semi, ma se tu lo pianti, pian piano diventa un albero possente. È già una forza di crescita, ma chiamata appunto a svilupparsi, a diventare. Ecco, questa parabola, anzi questa similitudine del suo regno, sua presenza, paragonata a un piccolo seme di senape, indica appunto come lui è chiamato a crescere in me, a svilupparsi. È già presente, ma non ancora finalmente adulto, sviluppato, cresciuto. Il suo regno, mi dice ancora Gesù, è simile al lievito, a un pugno di lievito, immesso in tanta farina. E questo poco lievito, anche se poco, messo dentro la farina, la fa lievitare, la fa crescere. Dunque è una forza interiore che anima, che fa sviluppare la mia vita. Ecco, la sua presenza, Lui come speranza, è presente in me come un tesoro nascosto in un campo. Occorre scoprire che tesoro c'è. Per cui poi possessarsi del campo, per poi possessarsi anche del tesoro. Cioè, è una cosa preziosa che va ricercata. Cristo speranza è una realtà preziosa, preziosa, come un tesoro prezioso, che va cercato, va trovato. Ecco, è una realtà, la speranza, anzi è una persona, Cristo, che è già presente in me, è già in crescita in me, ma deve ancora svilupparsi. vivo nella speranza che è Cristo. Questa speranza mi sta conducendo lungo il cammino, non sono ancora al traguardo, sono lungo il percorso, lungo il cammino. Dunque la speranza, che si è collegata a una tensione, a una attenzione, a un percorso motivato che ha un traguardo, questa speranza è una realtà dinamica, che ha avuto inizio un bel giorno, ma che adesso è in continua crescita, è una realtà dinamica. È un dinamismo che talvolta si inceppa a causa di certe difficoltà che appunto mi fanno perdere la speranza e poi riprende. Se appunto io lascio spazio a questa forza interiore. Ho capito che la speranza è essenziale. Non ho la benzina e l'odore, la macchina non può camminare. E io non tendo la freccia, questa non scocca e non raggiungo l'obiettivo. Perché c'è una tensione, una forza propulsiva. Una cosa non ha un senso, non è ben orientata, non raggiunge l'obiettivo. Un fiume lo scorre nella sua giusta direzione, per lui normale, per lui ottimale, e si disperde, diventa un pantano. La cosa ha senso, una vita scorre, cresce bene, si è motivata, si è sorretta, si è incanalata, si è orientata dalla speranza. Si è vita vissuta in Cristo, perché Lui è la speranza. E capisco che la speranza è un valore imprescindibile. Non si può vivere senza speranza. Se non è la speranza, sei un disperato. E disperato si spara, non vive. Per vivere occorre avere una speranza. E per fortuna noi viviamo grazie a tante speranze, le chiamo piccole speranze, perché sono speranze che ogni uomo possiede e nessuno le possiede in forma totale e per sempre. La speranza è che qualcuno mi voglia bene, la speranza di riuscire in questo esame, la speranza di farcela. La speranza di fare carriera, la speranza di crescere bene, la speranza di avere un domani, la speranza di diventare vecchio e sano. Sono tante speranze. E l'uomo non può vivere senza queste speranze, che appunto danno senso alla vita, alla salute, all'amicizia, al matrimonio, al lavoro, alla fatica, alla riuscita, le quali non posso vivere. Perciò io ho bisogno di queste speranze e io rispetto queste speranze, queste motivazioni. Ma non ne sono la salute, vive l'uomo, non ne sono i soldi. Però il soldo è un valore, la salute è un valore, l'amicizia è un valore, la compagnia è un valore, dunque io desidero avere questo, spero di avere questo sempre. Sono piccole speranze, perché piccole? Perché non mi saziano pienamente. Non c'è nessuno stato di salute, per quanto perfetto, che esaurisca lei il mio benessere interiore. Io posso anche essere sanissimo, ma essere scontento, demotivato, scoraggiato. Io posso avere anche tanti amici, ma sentirmi non capito, perché io stesso non mi capisco. Che non c'è una prospettiva particolare. Per cui sono tante piccole speranze di cui ho bisogno, che io rispetto, ma che da sole non bastano ad appagarmi. L'unica speranza vera che mi appaga completamente è Dio. E anche le cose di Dio, le sue grazie, che una volta passate poi mi percorrono altre. Ma Dio stesso come realtà. Perché dico che Lui è la speranza vera? Non perché voglio fare il super cattolico, ma perché se Dio è pienezza, Lui è la speranza piena. E io so che tante speranze, in quanto non piene, parziali, non riescono ad appagare la mia sete di infinito, di totalità, di eternità. Perciò teologia cattolica no, deve riconoscere anche a livello razionale che se Dio è la speranza, Dio è la vera speranza, perché Lui esiste per sempre, Lui è tutto, Lui è il senso ultimo della vita. Ecco perché Agostino diceva: il mio cuore è fatto per te, o Dio, e non trova pace finché non riposa in te, perché tu sei la motivazione di cui ho bisogno per camminare, tu sei la forza vera, tu sei il vero traguardo, l'essere con te mi appara, dunque tu sei la vera speranza. Come si fa a vivere con questa speranza? Perché il rischio è grosso. Quando io non ce la faccio più aggrappato a Dio, o perché non lo sento presente, o perché la difficoltà è forte, è scoraggiante, eccetera, non riesco più ad aggrapparmi a questa grande speranza, mi accontento di piccole speranze, mi lascio andare. Beh, accontentiamoci. Non riesco a raggiungere il 100, mi accontento del 10. Non riuscendo a compromessi, perché non ce la faccio a raggiungere quell'obiettivo che dà senso alla mia vita, mi accontento, mi abbasso a un compromesso. Ecco, come si fa a vivere della speranza? Senza appunto scadere nei compromessi, in questo accontentarsi del minimo indispensabile. E cominciamo a dire che la speranza è essenziale. Senza speranza tu non vivi. Perché la speranza è quella capacità di fare qualcosa perché in te c'è una fiducia. Perché la speranza, questa forza interiore, poi ti dice: guarda, fidati, puoi fare questo passo, puoi andare oltre, ecco la speranza, puoi andare oltre, fidati, ce la fai. E io in tante occasioni devo ricorrere alla speranza che poi mi dà fiducia delle cose. Io vengo a fare la comunione durante la messa. Come l'altra mi dice che perché io ti do la comunione, tu non mi spari un colpo nella pancia? Perché nascosto una pistola oppure un coltello e mi vuoi far fuori? Eppure io vengo a darmi la comunione, mi avvicino a te. Mi metto in una posizione anche rischiosa, perché so interiormente che sto facendo un gesto buono, che tu senz'altro andrò a mangiare pistoglie a pranzo, però non faccio assaggiare il cibo al gatto e sperare se per caso è un cibo avvelenato. Io con fiducia, con speranza, mangio il cibo. Sono diffidente, questo mi sta imbrogliando, mi vuole ammazzare. È bene che io non assaggi questo cibo, no, io lo mangio tranquillamente. E mille altri esempi. L'uomo vive di fiducia. E la speranza che questa cosa non gli faccia male, che questa persona non gli sia ostile. Se vuoi fidarti, devi affrontare il rischio. Se vuoi camminare, devi allungare il passo. E dunque avere fiducia, avere speranza, affrontare l'oltre, andare oltre. Come si fa dunque a vivere della speranza? C'è qualcuno che dice: io il passo lo farei anche, però prima voglio avere alcune garanzie, questa. E posso devi aspettare le garanzie ottimali, o non fa più la scelta. Io voglio sposarmi, ma se non trovo un principe azzurro, io non mi sposo. E adesso di aspettare il principe azzurro, che non arriva, rimane zitella fino a quando. E per vivere nella speranza, devi sapere rischiare. Per cui non aspettare la circostanza ottimale. Ma se devi fare una scelta, falla. Appena che è possibile, quando hai quella condizione necessaria, ma essenziale, fallo. Dice un testo del Qelet, una sorta di proverbio: chi bada al vento non semina mai, e chi osserva le nuvole non mette mai.
fin quando, ecco, non c'è un tempo ottimale e non segno.
Perché se c'è un po' di vento, quel vento mi sparge e butta via il seme e lo disperdo. Fratello, se vuoi seminare e arrivare puntuale alla stagione della semina, seminare se c'è un po' di vento, non aspettare la condizione ottimale, che non arriverà mai. Perciò se vuoi fare una cosa, deciditi di farla. Prima condizione per vivere della speranza è essere determinati. Non persone sempre che rimandano al domani, che tentennano, che sono incerti dubbiosi. Sì, determinato. Appena hai le condizioni essenziali, fossero anche minimali, lanciati. Fidati. Non puoi aspettare in eterno. Devi anche superare certi condizionamenti. Condizionamenti che di per sé sono anche dettati dal buon senso. Uno dice, e io non lascio un lavoro sicuro per prendermi un altro che è insicuro. Non si lascia la strada vecchia per la nuova. Sa quel che perde, ma non sa quel che trova. È un proverbio. È una sua saggezza. Hai questo lavoro che ti piace poco, però è un lavoro sicuro. Tienilo. Perché l'altro lavoro che ti piace maggiormente, tu ancora non ce l'hai. Non si lascia una cosa certa per una cosa incerta. Forse anche quella cosa là migliore, più appetibile di questa. Se tu non sai fare questo passo, non sai rinunciare a una cosa certa per raggiungere una cosa incerta, che però è migliore, tu non crescerai mai. Anche un ragazzino non sa come sarà da giovane o da adulto. Siccome non sa come sarà come fisico, come intelligenza, come capacità, da adulto, vuole sempre rimanere bambino o adolescente. La crescita comporta anche l'avanzare in zone che tu non conosci pienamente. Ma se tu senti che quella realtà futura che non conosci ti piace, risponde a un tuo desiderio, tu fai il passo. So che il buon senso ti suggerisce di non lasciare la cosa certa per l'incerto. Ma se l'incerto per te è qualcosa che senti vero, che senti importante, tu fai il passo, tu corri il rischio. È un'altra saggezza che dice di non fare il passo più lungo della gamba. Fa quelle cose per le quali hai le capacità, hai la forza, hai l'esperienza. E questo è molto saggio, io lo condivido. Ma se io mi limito soltanto a fare le cose per le quali ho un'esperienza, per le quali ho verificato di avere la forza, io rimango sempre dove sono. Perché io mettermi alla prova, saper anche rischiare. Perché non posso andare oltre se io non affronto con fiducia l'incerto e se non affronto con fiducia ciò che mi costa maggiore fatica. Perché non è l'incerto, non è la maggiore fatica che devono bloccarmi. E lo aveva già un suo lavoro, faceva il pescatore. Un lavoro anche che gli riusciva molto bene, aveva anche dei garzoni. E stava lavorando quando Gesù gli si accorse e dice: Pietro, vieni, seguimi. Ti può diventare un pescatore di uomini. Pietro dunque è chiamato a lasciare un lavoro certo per seguire un Gesù che ancora non conosce e non sa dove lo condurrà. Pietro è chiamato a lasciare un lavoro nel quale riesce bene, a dei garzoni, per cominciare un'attività che non sa come andrà a finire. Se Pietro si fosse lasciato guidare unicamente dal buon senso, dal proverbio, non si lascia una cosa certa per una incerta, fa il passo non più lungo della gamba, non ci sarebbe mosso. Pietro si è ridato, ha corso il rischio, lascia il suo lavoro, la sua banca, i suoi garzoni e segue Gesù. Maria, ti farò diventare base del Signore, del Salvatore. Ma com'è possibile questo? Non preoccuparti. La potenza di Dio te lo offrirà. Il suo spirito ti renderà base del Signore. Deve portare un campo per lei sconosciuto, per chiunque sconosciuto. È una forza che lei non conosce, la forza dello spirito, che passa più lungo della gamba. Eppure Maria si fida. Si fida. Cioè, avendo speranza, avendo fiducia in Dio, lei si butta. Non c'è in noi la capacità di superare questi luoghi comuni che hanno la loro saggezza umana, noi possiamo seguire Cristo che è nostra speranza e non tornare a quei livelli e in quelle zone che lui soltanto conosce e che lui soltanto livelli può raggiungere. Oltre il nostro campo d'azione, sono oltre le nostre capacità puramente umane. Per cui la determinazione e avere coraggio di affrontare un rischio fidandosi di un qualcuno che ti chiama altrove, ma però dal quale qualcuno tu ti fidi, se non fai questo, tu non vivi la speranza. Rimani bloccato, rimani incapace di scelte nuove e ulteriori. Altra condizione per vivere la speranza cristiana. Quello appena accennato, insomma, sono appunto condizioni legate un po' al buon senso, all'esperienza umana di qualunque uomo. Nel campo cristiano poi la cosa si complica. Una persona pensa di essere già a posto, santa a sufficienza, si ricomporta bene, il mio carattere non sarà perfetto, però oppure pure accontentarsi. Io mi accontento del mio livello, non sono a livello 100, come cristiano, sono a livello 20, però sono una persona onesta che non ammazzo, non rubo, non faccio male a nessuno, appena posso faccio l'elemosina, sono le confessioni di parecchi nostri penitenti, e male non ne faccio, mi accontento. Accontenta, non cresce. Non segue Gesù nel secondo, terzo, quarto passo, rimane fermo al primo passo. Se gli basta non uccidere, non rubare, non fare del male agli altri, lui se non occorre altra forza per camminare, gli basta quella che ha. Prima condizione per vivere la speranza, per camminare dietro a Gesù, per raggiungere quell'oltre a cui egli ci conduce, prima condizione, è non accontentarci del nostro presente. Non nel senso di lamentarci, ma nel senso che lui deve dire me stesso, ho raggiunto questo livello con la sua grazia, posso migliorare, posso continuare il cammino, non mi accontento del traguardo raggiunto, del come sono adesso. Posso cambiare, posso crescere, posso raggiungere la pienezza della sua statura. Vi ricordo che noi siamo chiamati non già a non uccidere e non rubare, siamo chiamati alla santità. Non soltanto i frati e le suore sono chiamati ad essere santi, ma tutti i cristiani, siate santi come io sono santo. C'è una vocazione universale alla santità, cioè a quella vita che rispecchia da vicino la vita piena, cresciuta, matura di Dio. Non accontentate di essere un piccolo uomo e di crescere secondo la statura di Cristo. Per cui non accontentarci, non sentirci soddisfatti del nostro presente. Nel senso che non ci rassegniamo ad essere sempre così, perché tanto io non cambio, non posso fare di più e non posso fare meglio. potrebbe appunto farci un buon esame di coscienza, no? E chiederci, ma nei miei rapporti con Dio, io sono come ero 20 anni fa, è qualcosa cresciuto. Dico così perché molto spesso noi quando ci confessiamo, diciamo, padre, i peccati sono sempre gli stessi. E c'era detto, io penso sempre queste cose. Ho quasi da prendere e ripeterle. E da quando avevo 10 anni che ripeto sempre questa lista. Cioè tu sei ancora uguale a 30 anni fa. Non sei cresciuto rispetto a 30 anni fa. Ti sei accontentato di quel livello buono, sei carina alla maestra, carina ai tuoi compagni, e non ti bastava essere carina. Non è voluto crescere, aumentare, eccetera. Ecco, potremmo appunto esaminarci sul nostro rapporto con Dio, se uguale a quello di tanti anni fa, sul nostro rapporto con il prossimo. Ah, da quello lì, che da quando lui era giovane era così, sì, il carattere è quello, non cambia la mano. Penso un po', mi conoscono adesso che ho 60 anni, mi dicono, ah, era già così ancora a 20 anni, per cui, ecco, lontano non è cresciuto tra i 20 anni e i 60 anni, è adesso come doveva già da giovane, e i rapporti con gli altri sono rimasti inalterati, a un livello mediocre. Seconda condizione, non soltanto andare a contentarmi del presente, nel senso che presumo di poter fare di più con la sua grazia di Dio, ma anche, secondo condizione, cosa Dio mi chiama? Posso fare qualcosa di più? Qual è il mio futuro possibile? Non so le cose particolari, però, ma perché Dio ha previsto un traguardo ulteriore? Posso arrivare a 30 metri, a 50 metri, a 100 metri? O dovrò fermarmi qui ai 10 metri? Ed è possibile un domani raggiungibile? C'è un futuro possibile? Ovviamente io, dico, immagino questo mio futuro possibile illuminato dalla parola di Dio. Non già che cosa sono io, che cosa penso io, ma ciò che io sento vero in me, come mio futuro, come mio desiderio, corrisponde, è veramente così, secondo Dio? Ecco, mi vorrebbe così? Cioè, com'è che io vedo il mio domani alla luce del progetto che Dio ha su di me? Io mi faccio la sua parola, perché appunto la sua parola è luce ai miei passi, è orientamento del mio cammino. Perciò io mi immagino di reso il mio futuro possibile illuminato dalla parola di Dio. Devo avere in mano e avere in testa, avere dal cuore un futuro possibile. Un futuro diverso da quello che io magari al momento pensavo, ma in quel momento io mi accontentavo. Se penso alla mia vocazione, io avevo già da bambino alcuni orientamenti, però per un puro caso provvidenziale io entrai in convento a quell'età con quella passione eccetera, perché appunto ho avuto alcuni incontri da me non previsti, ma Dio mi ha fatto incontrare questi missionari tratti che potrò lì predicare le missioni, per poter incontrare questo tipo di persona che mi ha fatto un tipo di discorso, e quella persona da me non prevista, quel discorso per me inaspettato, ha acceso, ha orientato il mio desiderio che ho già possedevo dal cuore da parecchi anni. Avevo un futuro possibile nel mio cuore, che poi fu illuminato da quella parola che Dio ha fatto giungere a me attraverso queste mediazioni umane. Così avvenne anche per Abramo. Abramo era contentissimo della sua vita. Ormai aveva già raggiunto la sua età, non l'età per morire, però già con una buona età, già con un maturo adulto, un adulto maturo, aveva le sue mogli, i suoi parenti, le sue ricchezze, il suo paese, e ha raggiunto uno status quo più che apprezzabile. A un certo punto, una voce, un'intuizione, un qualcosa che gli rode nel cuore, dice: Abramo, mettiti in cammino e va nel paese che io ti indicherò. Ecco un oltre. Da lui non conosciuto, al quale Abramo si apre e rimane sempre aperto a questo oltre, a questo paese che Dio gli indicherà, un paese che egli non conosce, ma che Dio di giorno in giorno gli indicherà. Abramo dovrà costantemente essere aperto a questa indicazione nuova che Dio gli darà circa quel paese. Dunque Abramo vedeva possibile per sé un domani, un futuro, un progetto ulteriore. E questo progetto ulteriore diventò concretezza, diventò progetto di vita per lui, infatti motivò e sostenne il suo cammino, la sua rinuncia, il suo mettersi in discussione, lo ha motivato per anni e anni. Era appunto il progetto che questa parola del Signore pian piano illuminava, dipanava dinanzi a lui. Soltanto Cristo Gesù è la speranza, ma lui stesso ha vissuto la speranza. È battezzato. Lo Spirito Santo lo sospinge nel deserto perché rifaccia l'esperienza del popolo di Israele, che egli Gesù in persona, incarna, rappresenta quale nuovo figlio, nuovo popolo. E dunque deve Gesù, in questo deserto, rinnovare la sua fiducia in Dio, far capire a se stesso e agli altri a quale Dio si appoggia, perché anche il popolo nel deserto, il popolo di Israele nel deserto, fu tentato di abbandonare il Dio del Monte Sinai, per ancora ritornare alle divinità, al divino d'oro dell'Egitto. E infatti Satana non mette in discussione la messianicità di Gesù. Satana sa benissimo e riconosce che Gesù è un messia, è un inviato, è una persona eletta. Ma gli dice: guarda, se vuoi veramente dimostrarti messia, ti dico la strategia, il come fare il Messia. Fa così. Dunque, Satana non mette in discussione la sua messianicità, ma gli indica la modalità con cui vivere la sua messianicità. Se vuoi farti credere e farti applaudire e farti accettare, fa così. Trasforma i pietri in pane. Buttati giù dal pinnacolo del tempio. Ti vedranno scendere illeso, un graffio, in arma, costui è un semidio, è un diavolo. Fa un qualcosa di strepitoso, fa un miracolo. E tu adori me, io ti concedo tutti i miei regni, tu diventerai veramente un potente che ha potere su tutta la terra. Perché con dei soldi, con un potere, è credibile. Ma un messia squattridato, chi lo vuole? Dunque, tu sei un messia. Ma fa il Messia in questo modo. Ecco, Gesù si è lasciato illuminare. Come faccio io a fare il Messia un domani? Come svolgerò la mia attività un domani? Non secondo la modalità suggerita da Satana, ma dice la Scrittura: non solo adorerai, a lui soltanto renderai culto. Cioè Cristo si appella alla Scrittura, alla parola di Dio, quale luce che illumina e interpreta, e gli sa di avere un futuro possibile di Gesù. Si lascia illuminare in questo futuro possibile dalla parola di Dio. Non soltanto è la speranza, ma ha vissuto la speranza. Non si è accontentato del punto in cui si trovava, sapeva di avere un progetto in testa, appunto di essere proprio stato inviato dal Padre per realizzare questo obiettivo, e questo obiettivo lui lo interpreta, lo intuisce, lo realizza secondo l'indicazione, secondo la luce proveniente dalla parola del Signore. Ora mi chiedo, ma qual è la più grande tentazione che quell'occhio cristiano facendo perdere al cristiano la speranza? Ho visto quali cose magari possono bloccare la speranza dell'uomo qualunque, ma qual è quella cosa? Perde la speranza a un cristiano. Qual è che un cristiano dice, mi rassegno, mi accontento, non vado più avanti, non posso andare oltre? La cosa che scoraggia, che blocca un cristiano, che gli fa perdere proprio ogni forza interiore, è la constatazione della debolezza della parola di Dio. Ormai da 20 anni in questa parrocchia, ci ho arrivato con tanto entusiasmo. Volta pastorale, conoscevo le famiglie, educavo, eccetera, annunciavo il Vangelo. Ovvio, non ce la faccio più. Non perché sono vecchio, ho visto che, nonostante tante prediche, tanti annunci del uguale, a prima, comporto come se neanche avesse annunciato il Vangelo per 30 anni. Questa parola non avesse radici in loro, non li ha trasformati. Sono come una vite selvatica. Io ho curato questa vite, Isaia 5, l'ho coltivata, eccetera, ma ha prodotto uva selvatica. Ha prodotto quell'uva che avrebbe prodotto anche se non fosse stata in nessun modo coltivata. Quando io pastore, quando io cristiano, constato che il Vangelo non fa presa sull'uomo, che la gente prende in giro il Vangelo, e fa della ironia su Cristo, sulle cose della Chiesa,
io rimango bloccato.
Perdo ogni speranza. Perché per me il Vangelo era la parola trasformante, la parola forte, che cambiava la vita. Ecco, quando io ho constato che questa parola evangelica in realtà non produce nulla, o modifica di poco il cuore dell'uomo, o comunque non attecchisce, o seminata in vari terreni, ma nessun terreno ha attecchito, vi dico, l'unico insomma è accontentarsi di alcuni valori umani, valori condivisi. Io non vado in chiesa, ma speriamo perlomeno che non si trovi. Ecco, non potendo puntare un figlio che vive la vita di Dio, che è perfetto come con Dio, nel compenso ma che mio figlio perlomeno non si butti a terra al punto da drogarsi e uccidersi. Non ho messo da parte ogni speranza che mio figlio fosse un uomo di Dio, mi accontento perlomeno che non diventi un uomo drogato. Ho visto che Dio non ce l'ha fatta a conquistare mio figlio a un livello puramente umano. Contento e con alcune speranze, di alcune soddisfazioni. Quando un cristiano rimane deluso dalla parola che non attecchisce, che non cambia nulla, ecco, punta al minimo indispensabile. Vive la vita spirituale, insomma, nel senso che non commette peccati mortali. Non commetto certi vizi, però le virtù ormai sono irraggiungibili, non purgo le virtù ad andare in alto, mi basta da sprofondare in basso. Oppure, visto che non riesco ad avere successo annunciando il Vangelo, che è parola molto molto fragile, cercherò il successo, sai, essere un responsabile della comunità, essere un buon parroco, ecco, essere un leader, usando strategie umane, al punto che annunciare il Vangelo, annuncio quelle cose che oggi fanno di moda. Igienismo, animalismo, già. Ecco, discuto di quelle cose che attirano quei giovani, che fanno piacere, che sono piacevoli discussioni da salotto. Per fare discussioni dette così, e sostenendo queste cose, ho un facile consenso, un facile applauso. Perché dal cielo non è gradito, dico quelle cose che sono gradite, anche se sono anti-evangeliche. Cioè, annacquo il Vangelo. Oppure il Vangelo per scoprire quelle pagine che oggi appunto la gente e sente volentieri. Le altre pagine scabrose, quelle del letto da parte. Parlo dall'amore alla natura, cosmo, l'amore verso gli uomini, antirazzismo. Però riguardo al matrimonio indissolubile, riguardo all'aborto, riguardo la vita sessuale molto sregolata, questo non ne parlo. Tanto perché il Vangelo parla anche di questo, però non ne parlo. È un discorso che attira fischi, non applausi. Essendo rimasto deluso dalla parola di Dio, io abbasso il tiro, è contento di un livello molto più basso, e annacco il Vangelo. E ricorrerò appunto ad altre strategie. Riesco a vivere l'amore in comunità, amore come perdono, come ascolto, come servizio, eccetera. Ecco, imparerò appunto quelle strategie psicologiche, ecco, delle relazioni di gruppo. Appunto vado a fare un po' di psicologia per capire un po' come si fa appunto in un gruppo a interrelazionarsi, cioè in modo da trovare un accordo grazie a trucchi psicologici, a posto che grazie alla forza comunale dello Spirito Santo. Ecco, quando un cristiano rimane deluso della parola, è chiaro che comincerà ad annunciare altre cose, che non più il Vangelo, e comincerà a usare altre strategie al posto che la strategia ascetica. Esempio, al posto che ricorrere alla preghiera, al dialogo, al perdono per formare una comunità, ricorre a meccanismi psicologici, che non sono cosa malvagia, ma sono altra cosa, però appunto vanno a facilitare le relazioni di gruppo. Non credo che lo Spirito Santo possa cambiarmi il cuore e rendere capace di vero amore, ecco, mi rivolgerò a una scienza umana, la quale si misura con quali trucchi, con quali, insomma, con quali attenzioni mi possa raggiungere quell'obiettivo. Allora è chiaro che la mia forza, la mia speranza è su Cristo, la mia speranza, la mia forza è questa strategia psicologica. La cosa più sconcertante è questa, no? Che quando uno rimane deluso della parola, cosa vuoi? Dopo che annunciare il Vangelo, annuncerà altre cose, nel campo politico, nel campo sociale, nel campo della sua ideologia, che spaccia per evangelica, ma evangelica non è. Una specie di impastore New Age. Prendo le cose buone, che oggi la gente gradisce, le prendo dei vari scaffali, dalle varie esperienze religiose, dai vari proverbi, ecco, e mi prendo questo materiale che è gradito. Vediamo in che modo San Paolo si lascia guidare da Dio nel superare certe difficoltà che anche lui ha avuto e dunque nel conservare la speranza, la volontà di andare oltre, di proseguire il cammino nonostante questi impedimenti, queste pietre che appunto rendono difficoltoso e pericoloso il suo camminare. Il testo è 2 Corinzi capitolo 4. Perciò, avendo questo ministero, secondo la misericordia che ci è stata accordata, non ci perdiamo d'animo, non ci scoraggiamo, non perdiamo la speranza, non ci disperiamo. Al contrario, abbiamo rifiutato le dissimulazioni vergognose, senza comportarci con astuzia né falsificando la parola di Dio, ma annunciando apertamente la verità e presentandoci davanti a ogni coscienza umana al cospetto di Dio. Ho messo in rassetto le parole importanti, come per sé tutto il testo è importante. E se il nostro Vangelo rimane velato, lo è in coloro che si perdono. In loro increduli, il Dio di questo mondo ha accecato la mente, perché non vedono lo splendore del glorioso Vangelo di Cristo, che è immagine di Dio. Noi infatti non annunciamo noi stessi, ma annunciamo Cristo Gesù Signore. Quanto a noi, siamo i vostri servitori a causa di Gesù. Poco oltre. Noi però abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non più da noi. In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati, siamo sconvolti, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, colpiti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre infatti noi che siamo vivi veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale, così che in noi agisce la morte, in voi la vita. Poco più oltre, per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore invece si rinnova di giorno in giorno. Infatti, il momentaneo leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria. Noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili, perché le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili, invece, sono eterne. Noi non ci scoraggiamo. Poi ho avuto tanti ostacoli, tante opposizioni, non soltanto da parte del mondo pagano, o da parte dei giudei, ma anche da parte dei suoi confratelli nella fede cristiana. Eppure dici, in quanto Cristo ci ha scelti come suo, come suoi apostoli, noi non ci scoraggiamo. Dunque Paolo si appella al fatto che Dio lo ha scelto per questa missione per dire, nonostante gli ostacoli che mi vengono da ogni parte, anche da casa mia, io non mi scoraggio, io non perdo la speranza, non divento disperato. E attenti che gli ostacoli frapposti dai suoi cristiani contro Paolo non sono pochi, e non sono leggeri. Ne parla Paolo stesso in 2 Corinzi capitolo 11. Capisce che i cristiani, alcuni perlomeno, dicevano che Paolo non era un vero apostolo, ma per mostrarsi intellettuale, per compiacere all'intelligenza greca, cambiava il linguaggio evangelico, perché appunto voleva emergere come una persona capace di parlare. Diceva che lui fa il forte quando è lontano, per quando è in mezzo al problema incomincia a tremare. Fa il coraggioso finché è distante, finché è lontano dalla situazione. Poi non sa portare il problema quando è dentro. Finché sei a Roma parli male di chi magari vive nel peccato a Corinto. Puoi dire a Corinto, non hai la capacità di prendere in pugno la situazione e scuotere il peccatore perché si converta. E tante accuse umilianti e gravissime. Ma ci fu una cosa che veramente buttò a terra Paolo, fece soffrire moltissimo.
È il constatare che alcuni cristiani perdevano la fede o cambiavano, diciamo così, mentalità, partire da alcuni discorsi, cioè quando arrivava un predicatore che con un linguaggio più fornito diceva certe cose alla moda, facevano certi discorsi alla moda, questi cristiani approvivano questi predicatori, dicevano che avevano ragione, perciò abbandonavano la parola severa di Cristo per seguire queste ideologie. E come quando certi cristiani, ascoltando certe affermazioni del Papa che ribadisce delle cose per noi molto serie, no all'aborto, no alle unioni di fatto, eccetera, i cristiani appunto rimangono come scandalizzati e fanno polemica, fanno satira contro il Papa e contro la Chiesa. Ecco, dire che il Vangelo non è più una parola attuale. Invece se appunto c'è un prete che dice insomma che è possibile anche abortire in certi casi, poi il divorzio è un delitto civile, e poi ogni forma di amore che è matrimonio è una semplice istituzione culturale che può anche studiare, chi parla così trova consenso. Paolo si è accorto che alcuni sono cristiani applaudivano certi predicatori, i quali appunto, adattandosi a un linguaggio allora di moda, incantavano questi che perciò perdevano la fede e abbandonavano il Vangelo, perché appunto sedotti da questi discorsi. Paolo dice, al contrario di questi predicatori, noi abbiamo rifiutato le dissimulazioni, gli imbrogli, vergognose, senza comportarci con astuzia né falsificando la parola di Dio, ma annunciando apertamente, con franchezza, con coraggio, senza circonlocuzioni, pubblicamente la verità e presentandoci davanti ogni coscienza umana al cospetto di Dio. Io non ho seguito la nota. Non ho fatto i discorsi che vanno oggi di moda, che oggi strappano gli applausi. Ho fatto quel discorso, magari pesante, che magari metteva in discussione anche la mia stessa vita, che però apparteneva all'annuncio evangelico. Paolo si accorge che se questi cristiani seguono la parola alla moda, vuol dire che il Vangelo è veramente un piccolo segno. E cade per terra e sembra come scomparire, perché è il più piccolo fra i segni. Guarda quanto viene fatto crescere in noi dentro una parola potente, ma all'inizio, molto umile, appare sciocca, stolta, non apprezzabile agli occhi di molta gente. Sembra una parola così fragile che un po' fa fronte a certe obiezioni, a certe insinuazioni, a certe falsificazioni. Ecco, Paolo ha toccato con mano come il Vangelo è una parola che non si impone, è una parola che può facilmente essere presa in giro, essere ridicolizzata. Paolo si è accorto come il Vangelo contiene una sapienza che un uomo non sa capire al primo istante. Per fare stolta questa sapienza. Un Dio che ti ama annullandosi in croce. Perché uno che veramente vuole darsi agli altri deve mostrarsi ricco, più forte degli altri, più potente degli altri. Puoi dare veramente annullandoti. Non può sentirti chissà chi morendo in croce. Se sei veramente Dio, non puoi stare in croce. Se sei veramente un Messia apprezzabile, non puoi mescolarti con il popolino, con la gentaglia, ma devi tenere le distanze, distinguerti, stare al di sopra, imporre agli altri
non usare una parola che consiglio, che invito, ma fare un comando, un'imposizione. Ecco, Paolo ha toccato con mano come il Vangelo, che per lui è parola potente, in realtà appare molto fragile, appare molto impotente. È una parola facilmente beffeggiata dal mondo. Io bacio il Vangelo, io incenso il Vangelo, ma il mondo se ne frega del Vangelo. Il Vangelo non ha niente dentro che possa proprio conquistare, ecco, le regole del mondo. Com'è che ha reagito Paolo a questa constatazione veramente deprimente? Ha reagito così. Ma la mia esperienza l'ha forse vissuta anche il profeta Geremia, l'ha forse vissuta anche Gesù. E com'è che ha reagito Geremia e Gesù di fronte a una parola da essi annunciata e dal popolo rifiutata? A Geremia che smettesse di profetare, di parlare. E fa un profeta che appunto fu scelto, no, per essere portavoce di Dio, a cui tagliano la lingua. Un profeta muto, che profeta è? Non è più un profeta. Com'è che non siete Geremia di fronte a questa prova, a questo essere reso muto e incapace di comunicare? Tanto la gente aveva rifiutato il suo annuncio. Com'è che ha reagito Gesù quando appunto la gente ha abbandonato Gesù perché il suo discorso era troppo duro, impossibile da comprendere e inaccettabile? Paolo ha letto la sua esperienza non come caso isolato, è successo a me, è un destino negativo, ma come un qualcosa che già altri avevano vissuto, sperimentato. Dunque si è lasciato guidare dalla reazione che altri hanno avuto in quel frangente, in quel contesto. Ecco, Paolo si è lasciato illuminare la propria esperienza dalla esperienza dei profeti dell'esperienza di Gesù. Di fronte a questa situazione, che alcuni cristiani rifiutano il Vangelo perché affascinati da altre ideologie anticristiane, dici peccatrici, che non si soggetta alla morte. È fragile. Il Vangelo si è fatto fragile. Questa parola grande di Dio, con la quale Dio ha creato tutte le cose, questa parola che è la potenza in sé sovrumana, si è fatta fragile. Normale che questo Vangelo possa essere calpestato, possa essere deviato, accettato, che la sua parola, che lui stesso parola, si facesse carne, si facesse umanità fragile, umanità piccola. Noi abbiamo questo tesoro, la sapienza di Dio, il Vangelo, in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. La forza di Dio, la speranza di Dio, la speranza che è Dio, giunge a noi in un vaso di creta. Cioè in un qualcosa che serve a custodire, a contenere questo tesoro. Però è un contenitore, è un vaso di terracotta. Basta poco per spaccarla. Dio, che è mia speranza, che è mia forza, è giunto a me, si manifesta a me attraverso Gesù Cristo, poveraccio di Nazareth. È tutto simile agli altri. Non ha nulla di attraente, nulla di potente, non ha eserciti, non ha forze. È Gesù, è simile a un vaso di terracotta. Non soltanto, ma questo Vangelo viene comunicato agli altri attraverso me. Dio ha scelto me. Ha scelto me. E non riesco talvolta a nascondere certi miei peccati. Ragionando un po' con me alcuni anni, si accorge dei miei difetti, si accorge della mia fragilità, si accorge che anch'io sono un vaso di terracotta, facilmente frantumabile, calpestabile. Penso un po', Dio fa giungere questo Vangelo
attraverso me.
Ho scelto me, strumento fragile, microfono difettoso, perché comunicassi agli altri questa parola. Come può questa parola imporsi, essere forte, schiacciare gli altri, se appunto giunge agli altri attraverso lo strumento me così fragile? E di un'altra parte, anche Gesù ha accettato di farsi presente in mezzo agli uomini, diventando lui stesso uomo. Anche lui ha accettato di essere accompagnato non da gente selezionata, ma da normali pescatori trovati per caso. Anche lui ha accettato di avere come consiglio suo interno, come suo CTA, posto di amministrazione, alcune persone incapaci, alcune persone che poi lo hanno avuto un legato tradito, perciò persone non affidabili. Lui stesso ha scelto come strumento di amore e di salvezza un strumento che è agli occhi di tutti, strumento di vittima, strumento di giustizia, strumento di fallimento, qual appunto è la croce. Lui Gesù ha accettato questo stare con gente normale, a essere accompagnato anche da gente inaffidabile, la croce stessa. E se Cristo ha accettato, diventò Signore, nonostante, anzi grazie a questa realtà fragile, anch'io posso annunciare il Vangelo con coraggio, con speranza, nonostante la mia fragilità. Dunque punto di forza. Io mi sento vostro servitore. Dio mi ha scelto perché mi mettessi a servizio vostro. Io perciò devo ascoltare voi. Le vostre critiche, i vostri giudizi, io non devo ascoltare. Ma chi mi ha scelto perché fossi vostro servitore? Mi ha scelto Gesù, mi ha mandato a voi. Perciò il giudizio vero con il quale devo confrontarvi è il suo giudizio, non il vostro, perché sono a vostro servizio. Ma io mi confronto, mi lascio giudicare da Cristo, perché Lui mi ha mandato a voi. Lui ha scelto me e Lui è responsabile di questa mia scelta. Perciò io, di fronte a un problema, di fronte alla vostra opposizione, alla vostra delusione, al vostro rifiuto, io non mi scoraggerò, perché io mi confronterò con Cristo. Lui continua a scegliermi, e se lui mi dice che ciò che io annuncio è la sua parola vera, io mi sento rassicurato, anche se voi mi fischiate e mi rifiutate. Non che è un problema, a un motivo di scoraggiamento, io mi confronto con il vostro giudizio. E se voi non mi accettate, io mi sento amareggiato, mi metto in un angolo, mi sento rifiutato, lascio andare. Perché faccio dipendere la mia esistenza, faccio dipendere la mia vita, il mio camminare dal vostro giudizio. E non invece dal giudizio di Dio, che è l'unico giudizio con il quale devo confrontarmi. Ascolto il vostro, ma mi lascio purificare, verificare, rendere vero dal suo giudizio. Senza motivazione. Per quale motivo Dio ha scelto io in un corpo umano, il corpo di Gesù di Nazaret? Per quale motivo Dio ha scelto di comunicarsi al mondo attraverso un Vangelo che è parola semplice? Non è parola studiata, filosofica, razionale, di grande retorica. Perché Dio ha scelto di giungere a voi come luce, come forza, come speranza, attraverso me, povero ministro, che sono simile a voi in quanto uomo e in quanto peccatore? Dio ha scelto le cose fragili, le cose umili, perché fosse evidente a tutti che se la cosa funziona, funziona perché Lui, vera forza, è presente e agisce in questa parola umile, in questo ministro umile. Dio ha scelto me nonostante la mia fragilità e continua a raggiungere l'uomo attraverso la mediazione povera e instabile dell'uomo, perché appare evidente che ciò che salva non è la mia attività, né la mia capacità, ma la sua forza, dice Paolo, perché appaia la straordinaria forza che proviene da Dio e non da noi. Ecco perché appunto la parola di Dio è simile a un seme. E può anche cadere in terreni non fruttuosi, perciò non riesce a germinare. Però guarda un po', ho buttato il seme in quattro diversi campi. In tre campi non ha prodotto nulla. Nonostante in molte zone non abbia prodotto nulla, però in questa zona ha prodotto. Vuol dire che se anche io ho tanti motivi per essere disperato, per scoraggiarmi, in tre zone non ha prodotto nulla, io però non devo scoraggiarmi. Ci può essere magari una quarta zona della quale, il risultato della quale riesce a produrre. Il male non è così devastante da impedire che il bene in qualche luogo rispunti e prenda il sopravvento. E poi il suo regno, mi si dice, è simile a un seme che un contadino butta nella terra. Un contadino adorna o degni, che sappia o non sappia, il seme per conto suo, una forza interiore e interna, germina. Con passi progressivi, secondo i suoi tempi. Prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco. Come questo accada, ma accade. Tu ministro, annuncia la parola. Tu cristiano, annuncia la parola. Sembra una parola stolta, sciocca, risibile. Che non prendere, chi non fa, chi non mette radici, perché in molti la rifiutano. E anche tu non sai come possono simile parola attecchire al mondo di oggi, per quelli che corrono. Tu abbi fiducia, che tu sappia o non sappia, che tu lavori o non lavori, non dipende da te, tu lo segui. Il seme ha in sé la forza. Questa parola, la speranza cristiana, è quella di camminare anche in una valle oscura. Soprattutto sembra essere scoraggiante, sembra essere un impedimento. Come fai a camminare in una valle oscura? Ma si posso camminare, e posso camminarvi senza avere paura, perché tu sei con me, tu sei per me l'incastro e sicurezza. Questa è la speranza cristiana, cioè è quella forza interiore che proviene da Dio, perché è Dio stesso che opera in te, che ti fa camminare anche in un campo dissestato, dove è facile affondare. Ti fa camminare, ti fa sentire, cioè sei, ti senti orientato anche quando cammini in un mondo oscuro, dove appunto è impossibile percepire dov'è il traguardo. Eppure questa forza interiore ti porta avanti. Se anche la tua stessa vita è precaria, è peccatrice, è un vaso di terracotta, non temere. La forza presente in te è comunque capace di germogliare. Tu non sai come, ma lei germoglia. Lei ti chiede in piedi. C'è molta gente che testimonia. Io lo so, ho avuto quella difficoltà. Quando mi sentivo solo, disperato, non sapevo a che stante di voi. Per me tutto era buio. E lui mi guidava. Le cose non so come, però so che io ce l'ho fatta. Ecco, e so che ce l'ho fatta non per delle motivazioni esterne, non per l'ambiente in cui ero, non per una mia capacità particolare, perché proprio io ero la terra. Ma, insomma, c'è come una forza che mi ha sorretto. Questa è la forza della speranza, che non è una cosa, ma è una persona presente in te. e se anche tutto all'intorno sembra essere scoraggiante, questa parola che non fa presa, questa comunità che rifiuta, questo mondo che è una cultura atea, rinunciataria, minimalista, eccetera, anzi nichilista, eppure questa parola, se tu hai il coraggio di seminarla, di non essere, ecco, arida in tante zone, però in alcuni cuori spunta, e quando spunta veramente diventa. Questa è la speranza, è questa presenza di Dio in te che ti dà forza, ti dà orientamento, e nonostante i molti ostacoli, i molti intralci presenti in te e attorno a te, questa forza ti porta avanti, e tu diventi veramente l'uomo che vive in Cristo, che vive nella speranza, perché Cristo è la speranza. Poi anche a me è il compito di ripensare a queste cose, di rileggere le nostre esperienze di vita, le nostre scelte di vita, ecco, alla luce di queste parole, per capire appunto come si è riusciti a fare certe scelte e quale fu quella forza che ci resi capaci di fare quelle scelte. Bene, pace e bene a tutti.